A tutte e tutti voi, possiamo andare a cominciare la nostra rassegna stampa di quest'oggi, contando ecco sul fatto che i livelli siano relativamente a posto, cosa che raramente succede, ma insomma cercheremo di farcela. Allora, anzitutto, di che cosa parlano le prime pagine di quest'oggi? Beh, ci sono diversi temi, ovviamente. In primis la morte o l'assassinio, forse sarebbe meglio definirlo, pur in assenza, per carità, di diciamo riscontri, ma il dato è quello di Alexei Navalny, con in particolare le parole della vedova che ha rilasciato tutta una serie di dichiarazioni a Bruxelles, Yulia Navalny. Lo vedremo, insomma, c'è ovviamente molto molto spazio per questo. E le questioni dagli esteri con il Medio Oriente, ma oggi soprattutto il Mar Rosso, perché c'è stato un ulteriore attacco delle milizie Houthi a un cargo britannico e da qui, diciamo, il definitivo via libera alla missione militare internazionale che andrà a pattugliare il Mar Rosso. Peraltro non è una novità, perché c'è già stato ci sono già state in passato esperienze simili. E poi l'ambiente, con i dati piuttosto preoccupanti per quanto riguarda lo smog in pianura padana soprattutto, e quella diverse questioni sia nazionali sia internazionali, di cui andremo a dare notizia. In primis ovviamente ancora la strage di Firenze di 4 giorni fa, si cerca ancora un operaio il corpo di un operaio disperso sotto le macerie. Detto questo, prima pagina di oggi cominciamo, come di consueto, con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, una grande foto di Yulia Navalny, il titolo è "L'hanno avvelenato". La vedova Navalny a Bruxelles, continuerò il suo lavoro, statemi accanto. A Roma, fiaccolata bipartisan, con però contestazione anche degli esponenti leghisti che sono arrivati. Putin si fermi e von der Leyen annuncia "mi ricandido". E ancora su queste questioni c'è la scrittrice Dacia Maraini, che scrive "quella fragilità che ha più forza di una bomba, il coraggio del dissidente", questo il titolo del suo intervento. Da Parigi, "venti di guerra, la minaccia russa" e lo spot "a Parigi, arruolatevi". E oddio, che è identico peraltro a tutti gli spot di arruolamento che ci sono stati negli ultimi 30 anni, però ecco, adesso ci si fa forse un po' più caso. Poi varie questioni, lo smog, primi divieti in 9 province lombarde da oggi per le auto più inquinanti, nell'attesa che ritorni la pioggia e soprattutto il vento. E da Altavilla a Milicia, dove qualche giorno fa c'è stato questo triplice assassinio da parte di una persona in preda a un delirio mistico, il massacro di Palermo, scrive Lara Sirignani, "i demoni, i deliri, gli esorcismi, la setta e le tappe del orrore". E ancora dalla Gran Bretagna lo stop ai telefonini nelle scuole, scrive Luigi Ippolito. dagli Stati Uniti scarpe d'oro e profumi, condanne da pagare, Trump cerca soldi. A Trump è arrivata una condanna molto molto pesante in termini pecuniari, anche in termini politici, però tanto questo ormai conta relativamente, visto diciamo che i suoi fan più accaniti si fanno certo notare per questo. Però la condanna è pesante, stiamo parlando di oltre 300 milioni di dollari, e questo insomma crea qualche problema. Allora, così la prima pagina del Corriere. Anche Repubblica apre con la vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalny. Yulia sfida Putin al Consiglio europeo, appello della vedova di Navalny: l'Europa non riconosca la rielezione farsa di chi lo ha ucciso. La lotta nel gelo della madre Lyudmila per riavere il corpo, che se va bene sarà consegnato fra 15 giorni, pare. Questo anche diciamo la dice lunga su come sono andate le cose. A Roma la Lega contestata durante la fiaccolata bipartisan. E ancora la dissidente Sobol: la destra europea utile idiota del Cremlino. Mica solo la destra, insomma, è in buona compagnia la destra europea, a parte della destra europea, per carità, mica tutta, ma insomma non sono solo loro, almeno loro si fanno pagare, ci stanno altri che lo fanno pure gratis e lì vabbè, forse è più una questione diciamo psichiatrica che politica. E il Mar Rosso: gli Houthi affondano un cargo inglese al via Aspides, lo scudo della missione dell'Unione Europea, che però mi pare di ricordare che non sia solo dell'Unione Europea, perché partecipano anche per esempio gli Emirati e Arabi Uniti, insomma è un po' più vasta di così. E poi la pianura padana soffoca nello smog, limiti alle emissioni a Milano e in 8 province lombarde. C'è l'intervista a un ricercatore del CNR, il fisico Antonello Pasini, che spiega perché si respira peggio che a Delhi. L'aria è irrespirabile per colpa del clima. E ancora abbiamo le elezioni in Sardegna, roulette sarda, la sinistra divisa ma Meloni rischia, e la morte di Ira von Fürstenberg, protagonista della dolce vita, come si dice un tempo, di qualche anno addietro. Poi Manifesto. Qui il titolo principale è per la sanità, quindi non abbiamo a che fare con Navalny, a cui invece è dedicato un riquadro molto molto piccolo. Incurabili: drammatico rapporto del governo, i livelli essenziali di assistenza sanitaria sono garantiti solo in 8 regioni su 20. In crisi la medicina di prevenzione, mentre in pianura padana è record di inquinamento da polveri sottili. Poi abbiamo in taglio alto la guerra, l'Aqsa, il prossimo fronte di Tel Aviv, a Gerusalemme le nuove restrizioni per il Ramadan sono altra benzina sul fuoco. Su questo interviene anche Marco Bascetti: deportazione etnica e culturale, se i neonazisti tedeschi chiamano Ben Gurion, scrive Bascetta. Poi ci sta la von der Leyen, che vuole il bis in nome della difesa verso le elezioni europee. E dalla direzione PD la Schlein però la gela: no, il nostro sì non è scontato. E Fulvio Vassallo Paleologo, come sempre, interviene in maniera molto puntuale sulle questioni migratorie, riconsiderare il memorandum Italia-Tripoli e poi, come detto, la Russia con la guerra, intanto, che continua serenamente, ecco, ma lì proprio, diciamo, è una questione che ci interessa poco o nulla. In Ucraina l'ultima roccaforte è ora Kramatorsk, poi Yulia Navalny, la vedova Navalny, raccoglie il testimone. Poi Andrea Borelli, che firma un commento dal titolo Russia opposizione, il suo martirio e la retorica del potere. Borelli, che è l'autore di Nella Russia di Putin, edito qualche mese fa da Carocci, libro molto interessante, segnala da un lato la sproporzionalità degli strumenti repressivi usati dal regime di Putin e dall'altra la questione dei funerali, che saranno, diciamo, un momento piuttosto importante, sempre che ci siano, ovviamente. E sempre su queste questioni Guido Calderon intervista a Sergei, una lunga intervista a Sergei Bondarenko, storico dell'associazione Memorial, che ha curato il volume Proteggi le mie parole per l'editore italiano E.O., un'altra di quelle associazioni che è stata sostanzialmente messa fuori legge da Putin. Nella Russia di Putin, le tattiche dei dissidenti per la nuova resistenza, dice Bondarenko, paragonare la realtà odierna a quella dell'URSS non è più una metafora. Uno dei nostri attivisti, Oleg Yorlov, protesta leggendo il processo di Kafka davanti ai suoi giudici, sempre che i giudici lo conoscano, al povero Kafka. Così il manifesto Avvenire apre invece non sulla sanità ma sul lavoro, a difesa del lavoro, titola Avvenire: a 4 giorni dal crollo di Firenze ancora si cerca un operaio disperso, diverse criticità, segnala il procuratore. Chi doveva intervenire su queste criticità? Chi doveva controllare su un cantiere enorme, insomma, che certo non passava inosservato? Stiamo parlando di un solaio, di un piccolo cantiere all'interno di un'abitazione, vabbè, con diverse criticità, questo ci sembra evidente. Sale il pressing per le nuove regole sulla sicurezza, e che sì, tutto giusto, ma se in Italia ci sono, mi sembra, un ispettore sul lavoro ogni 40.000 lavoratori e le norme comunitarie, anzi l'Unione Europea, invita a un rapporto che sia 1 a 10.000, uno può fare tutte le regole sulla sicurezza che vuole, ma rimangono, sono destinate a rimanere lettera morta, ecco. Comunque, la Schlein chiede che i requisiti del pubblico siano estesi anche ai maxi appalti privati, a Reggio Emilia, poi c'è un decalogo della CISL, a Reggio Emilia un'app per i lavori PNRR, ma siamo sempre nel panpenalismo, quindi l'idea che uno fa nuove leggi sempre più draconiane, sempre più forti, e la situazione migliora, se però nessuno le applica, le leggi restano lì nell'empirio del diritto, ma poi la vita reale ne è segnata abbastanza poco. Comunque, tutto questo nel frattempo a Taranto, all'ex Ilva di Taranto, arrivano i commissari e l'amministrazione straordinaria e su tutto tutto ciò c'è un lungo editoriale di Francesco Riccardi dal titolo Responsabilità da ricostruire, la trave portante spezzata a Firenze. E da Palermo, di nuovo bloccato l'asilo Don Puglisi nel quartiere di Brancaccio, il nido non può aspettare, scrivi Avvenire. Poi c'è spazio ovviamente per Yulia Navalnaya, il testimone a Yulia, voglio una Russia libera, a Roma la fiaccolata bipartisan, identificazioni e polemiche a Milano, il pezzo poi di Raffaella Chiodo Carpinski, ascoltiamo chi si oppone, le voci che vanno sostenute. E alle 10, intorno alle 10:30 dovremmo avere il nostro Giovanni Savino per un collegamento per parlare un po' di queste questioni. Poi l'ultimatum di Israele, ostaggi liberi entro il 10 marzo. E mi pare poi basta per quanto riguarda la lettura di Avvenire. C'è poi la segnalazione, la leggeremo all'interno delle pagine della cultura, di un reportage del 1926 nell'Unione Sovietica del grande scrittore Yiddish Isaac Singer. Il messaggero, Navalny, la vedova sfida Putin, Yulia accusa lo zar, l'ha ucciso con il veleno, sappiamo perché e lo diremo. Poi rivela Tajani, continuerò il suo lavoro. Trump è soltanto colpa degli USA. Ho la stessa posizione di Putin, uguale, che curiosità. E poi c'è la fotonotizia è per una piazza del Campidoglio gremita, in Campidoglio la politica tutta si unisce alla folla per la fiaccolata in memoria del dissidente. E una piazza bipartisan per ricordare l'attivista, scrive Mario Aiello, qui insomma i fischi anche piuttosto pesanti, diciamo, vengono delimitati all'interno dell'articolo, del titolo, meglio non parlarne. Poi una grande questione del messaggero, gli autovelox, nuove regole per i sindaci, da marzo il decreto che vieterà i rilevatori nelle zone 30 e sulle superstrade sotto i 70, chissà perché. Comunque, arrivano queste nuove regole e anche qui c'è Taranto con i commissari che arrivano, sono in arrivo al ex Ilva di Taranto. E questa è la prima pagina del messaggero, vediamo un po' che cos'altro ci rimane. Le altre testate nazionali più o meno sono tutte lì. La giustizia con il dubbio, ma pure qua diciamo l'apertura è tutta per Yulia Navalnaya. Non darò pace a Putin, lotto nel nome di Alexei, la vedova di Navalny sfida pubblicamente l'autocrate russa e poi denuncia mio marito assassinato con il Novichok, peraltro già era stato fatto un tentativo. E l'intervista a Svetlana Beliaieva, nella mia Russia ormai basta un fiore per essere arrestati. Tiziana Maiolo ci parla delle dichiarazioni dell'ormai 96enne ma sempre piuttosto lucido Rino Formica, antico leader del Partito Socialista Italiano, il quale ha raccontato di come Francesco Saverio Borrelli tentò di diventare presidente della Repubblica. Toghe politica, Formica ha ragione, Borrelli tentò l'assalto al colle, scrive Maiolo, i sogni proprio più proibiti del Fatto Quotidiano e dei suoi accoliti. E poi altre questioni, diciamo, di carattere tecnico-giudiziario. E il sondaggio che spaventa Trump. La Casa Bianca appesa a un tweet di Taylor Swift. Un sondaggio della Monmouth University ha raccontato un paio di giorni fa che per il 18% degli americani la cantante country pop Taylor Swift sarebbe parte di un complotto per impedire il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Del resto, probabilmente sono gli stessi che credevano, e non è una battuta, che in una pizzeria, nei sotterranei di una pizzeria di Washington, si celasse un centro dove venivano portati dei bambini a cui veniva asportato il sangue, che poi sarebbe stato consegnato a Hillary Clinton e altri suoi sodali come elisir di lunga vita. E qui, diciamo, il problema non è tanto la convinzione quanto l'ampiezza della convinzione. Comunque, questo è quanto. Questi sono i follower di questi personaggi, almeno questo così usa dire adesso, e queste sono le 8:52 minuti primi di questo martedì 20 di febbraio 2024. Direi che con la prima pagina del Dubbio possiamo ritenere conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi passiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani.
Bianco e nero, scegliendo di essere bella perché si pensi sempre. Allora un mito pesa veramente come pesano i seni che a lei hanno portato, rubandoli al tuo cervello, forse troppi problemi. E Marilyn ti aspetta cercando il tuo bisogno di evasione e la tua fretta. E Marilyn che riesce a entusiasmare in qualche vecchio film anche le nuove leve, che unisce con il gusto dell'antico due miti giovanili. Tuo padre che con una cosa vecchia già riprova l'alienazione nuova. E Marilyn vi aspetta cercando di tenervi dentro un film ma senza farvi fretta. E dentro un film ci siamo e quello stampo hollywoodiano ci insegue rincorrendoci in famiglia, ci insegue sopra macchine, cambiali e Kawasaki, e quando andiamo a letto con tua figlia. E Marilyn si vende in bianco e nero, eppure il suo sorriso senz'altro è il più sincero, senz'altro più simpatico il suo viso del resto del mercato. Far sì che quella merce sia noi la più vicina e ci sembri genuina, ma Marilyn ti bacia e ci stupisce sempre la sua audacia. E dentro lo spettacolo di questa società di dive poi ne abbiamo costruite, ma se vogliamo in fondo analizzare poi non le abbiamo inventate mica noi. Diciamo che da bravi e attenti spettatori un bel biglietto noi l'abbiamo pagato, e dal feticcio della merce il corpo umano poi abbiamo senza dubbio consacrato. La Marilyn si è uccisa per davvero per ricordare a tutti, non solo in bianco e nero, che vendersi non è poi naturale, che i miti finiranno tutti male, che la bellezza è un riso, un viso, un seno, servono nemmeno.
Allora, 8:55, questa l'immortale Marilyn, e noi possiamo andare a Assemblea Musicale Teatrale, ovviamente i cantanti, e noi possiamo proseguire con la lettura dei giornali, così come abbiamo fatto per le prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, così come apre sulla prima, apre anche all'interno con la morte di Alexei Navalny. E rabbia e fierezza, Yulia raccoglie il testimone, Navalny è stato avvelenato, restate al mio fianco, la vedova parla da Bruxelles, in Russia potrebbe essere dichiarata agente straniero, la madre ancora non è stata mostrata la salma, il giallo del convoglio dal carcere nella notte. Poi c'è l'autopsia infinita, tempi biblici per un'autopsia che normalmente richiede pochi giorni, l'esame clinico addirittura poche ore. E cosa non torna della verità ufficiale? Marco Imarisio ci racconta l'aria che tira a Mosca, sui media gamberetti e banane oscurano la morte del blogger, il mondo capovolto di Mosca, il falco Markov, perché farci male da soli? Beh, diciamo, perché è una costante, questo tipo di operazioni sono una costante diciamo del modo di procedere di Putin, e l'ha potuto fare in realtà in grande tranquillità negli anni scorsi, perché quando è successo anche nel cuore dell'Europa ci siamo girati tutti dall'altra parte, e quindi insomma è anche normale che uno dice beh, va bene, proseguiamo. Poi c'è la piazza del Campidoglio, tutti in piazza per il dissidente, ma la Lega viene contestata, la manifestazione organizzata da Calenda fischia a Romeo e lui dice non abbiamo certezze che non siano quelle dei nostri conti correnti. Quel regime uccide, dichiara la Schlein. Così a Roma, a Milano, identificati a un presidio, le opposizioni protestano. Nessun abuso, dice il ministro Piantedosi, il caso di Milano, dove delle persone si erano recate, una ventina di persone si erano recate a lasciare un fiore ai giardini a Napolitovskaya, e sono state controllate e dalla Digos. E Piatto si è detto: vabbè, che c'entra? Abbiamo solo controllato, non ci mancherebbe. E ancora la piazza romana, mi date una fiaccola, ipocrita, il senatore sfila tra urle e accuse, il capogruppo del Carroccio in difficoltà. E Floridia del Movimento 5 Stelle, che era, immagino, diciamo, il rappresentante del Movimento 5 Stelle, visto che Giuseppe Conte in piazza non c'era, dichiara probabilmente è stato un omicidio, e quindi insomma è una dichiarazione importante da parte di una forza politica che in passato, più che altro diciamo per la voce del suo attuale leader, sui legami con la Russia è sempre stato piuttosto affezionato. Poi che cos'altro abbiamo? Vabbè, sugli altri giornali poi leggeremo aperture simili, quindi non credo ci sarà molto da sviscerare. E dalla Gran Bretagna l'iniziativa del governo britannico sui cellulari a scuola, Londra bandisce i cellulari a scuola e punisce i trasgressori, la ministra per l'educazione, Gillian Keegan, ha messo in campo quattro opzioni per mettere in pratica il bando. La più radicale prevede il divieto assoluto di portare in classe i telefoni, che dunque andranno lasciati a casa, e poi sono altre opzioni, diciamo, meno forti, ma che in ogni caso prevedono l'impossibilità di utilizzare il cellulare in classe. Il bando arriva sulla scia della campagna lanciata dalla madre di Brianna Gay, la ragazzina trans sedicenne uccisa da due coetanei che erano stati esposti a contenuti violenti online. Esther Gay ha chiesto che l'accesso ai social media sia vietato a tutti i minori di 16 anni. Così dalla Gran Bretagna. Poi, che cos'altro? Ovviamente le cronache italiane, che partono da Firenze e dalla strage nel cantiere per la nuova Esselunga. Molte criticità in quel cantiere, qui siamo a pagina 22, i test sulla qualità del cemento. A Firenze il crollo durante i lavori per l'Esselunga, corpi in condizioni drammatiche, e ci informa il procuratore, immaginabile, senza perdersi in dettagli. La trave era già stata installata quando c'è stato il cedimento, non ci sono ancora indagati, e proseguono gli scavi senza sosta per trovare l'ultimo disperso. Il DNA darà i nomi ai morti. Poi abbiamo l'inquinamento in Lombardia, smog, scattano i divieti in Lombardia, stop ai veicoli Euro 0 e 1, fermi diesel Euro 2, 3 e 4, le misure riguardano Milano e altre 8 province. Con questo direi che possiamo chiudere la lettura delle cronache nazionali del Corriere. Prima di lasciare però definitivamente il giornale, un articolo all'interno della sezione cultura a firma di Carlo Baroni, dal titolo We Africans United, le radici africane nell'Italia liberata. Un progetto sociale di giovani narratori guidati da Sara Kamsu vuole ribaltare l'immaginario sull'Africa. L'obiettivo è far riscoprire o conoscere afrodiscendenti con una storia significativa nel nostro paese. C'è chi si unì ai partigiani, chi dopo la guerra tornò in Somalia e divenne ministro. Ci sono santi e campioni, e si va dal campione di box Leone Iacovacci fino al pilota Domenico Mondelli, i partigiani che abbiamo imparato a conoscere, attivi soprattutto sul versante adriatico. Sicuramente una bella iniziativa, un bel progetto. Così la lettura del Corriere della Sera di oggi. Repubblica, come detto, apre in maniera similare, perché si comincia con la morte di Navalny, due donne contro lo zar, l'eredità politica di Navalny. C'è Lyudmila Navalny, la madre di Navalny, appunto, la madre in Siberia per rivedere il figlio, il corpo di Alexei sequestrato dallo Stato, qui tutta gente che neanche ha letto Sofocle, ma non c'è dubbio su questo. Per anni ha viaggiato in tutta la Russia pur di incontrarli in carcere, ora è costretta a fare lo stesso per recuperare il cadavere. E poi le dichiarazioni della moglie, che abbiamo letto abbiamo già letto durante la visione del Corriere. C'è ancora un'altra intervista, una collaboratrice di Navalny, Lyubov Sobol, a pagina 4, stretta collaboratrice di Navalny, vive in vive in esilio a Berlino dal 2021, occorre aiutare i russi e gli ucraini a salvarsi da Putin, adesso non domani. E, l'intervista si apre così: utili idioti, così la destra europea svende la democrazia, ma anche qualcos'altro. Poi, vabbè, diciamo dalla tragedia alla farsa, almeno per ora. Negli Stati Uniti la versione di Trump si paragona a Navalny e non nomina Putin, l'ex presidente alla guida della corrente filorussa di Washington, con lui lo speaker Johnson, Green, gli ideologi Bannon e Carlson. Bannon è quello che abbiamo imparato a conoscere anche qui, Tucker Carlson è quel giornalista talmente di destra che è stato allontanato persino dalla ultraconservatrice Fox News e che ha intervistato Putin qualche giorno fa. Il sogno della destra repubblicana, un'America religiosa, bianca e anti-gay, anche se si registra dentro un partito repubblicano mai così granitico nel suo appoggio a Trump, qualche crepa, un paio di deputati hanno dichiarato il loro voto a favore per l'invio di aiuti all'Ucraina, su cui invece Trump tiene durissimo, e chissà che questo poi non possa essere una crepa che si aprirà di più. Staremo a vedere. Nel frattempo in Spagna, dalla Spagna, la notizia dell'uccisione del pilota russo che disertò in Ucraina. Maxim Kuzminov, trovato crivellato di colpi, l'intelligence di Kiev gli aveva dato un'altra identità per sfuggire alla vendetta di Mosca, che alla fine però è arrivata, evidentemente. Qui in questo caso poi manca a dire che si può parlare di malori. Poi vabbè, la piazza romana con la fiaccolata bipartisan, i fischi alla Lega e Romeo che dice che le colpe di Putin non sono certe. Va bene, passiamo oltre e andiamo a un altro scenario di guerra, il Medio Oriente in fiamme. Israele pretende le scuse di Lula, l'Unione Europea chiede una pausa nei combattimenti, crisi diplomatica per il paragone del presidente brasiliano tra Gaza e Shoah, mozione degli USA all'ONU per una tregua appena sarà praticabile. Intanto parte la missione Aspides, cioè quella nel Mar Rosso, fra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, per capirci, zona oltretutto diciamo dove non ci sono soltanto iudi, ma c'è anche una situazione di forte tensione, perché c'è una regione che si è secessa sostanzialmente dalla Somalia, che si chiama Somaliland, e che è stata riconosciuta ufficialmente dall'Etiopia, ma non viene riconosciuta a livello internazionale, si affaccia sul mare e, come dire, è vettore di ulteriori tensioni nell'area. I jihadisti yemeniti, prosegue Gianluca Di Feo, continuano a non dare tregua e utilizzano armi sempre più sofisticate progettate in Iran. Questa la lunga pagina degli esteri. Poi abbiamo le cronache le cronache nazionali. Con lo smog in Lombardia, primi stop alle auto, Milano come Delhi, Massala si ribella. Il sindaco contro gli svizzeri dell'IQR, che hanno detto che Milano è la terza città per inquinamento al mondo dopo una megalopoli cinese e Dhaka, non sono rilevamenti seri. Ha qualche ragione anche lui, al di là del fatto che l'inquinamento in questi giorni è spaventoso, però ha qualche ragione anche lui. L'ARPA rivela limiti raddoppiati e a Bologna i runner sono invitati a restare a casa. Il fisico Antonello Pasini, nella pagina successiva del CNR, sostiene la necessità di ridurre le emissioni in pianura padana. Dice Pasini, rispetto ai periodi del passato più inquinati, ad esempio gli anni 60 o 70, la qualità dell'aria in generale è migliorata, ma ci sono aspetti critici legati all'innalzamento delle temperature e non solo. Ci sono due fattori fondamentali rispetto a prima. Uno è il cambiamento climatico, che porta a un aumento importante delle temperature, e poi la diminuzione di un inquinamento di tipo particolare, come quello legato ai riscaldamenti a carbone di una volta. Quando si brucia il carbone, spiega Pasini, vengono fuori particelle che fanno da nuclei di condensazione, per esempio raccolgono le goccioline d'acqua dando vita a quei nebbioni di un tempo oggi meno presenti. Senza questo tipo di nuclei, in generale gli effetti legati al riscaldamento a carbone, l'inquinamento di PM10 ad esempio è diminuito, così come la nebbia, ma essendo aumentati i fenomeni anticiclonici e con essi l'aria stagnante, si verificano determinati periodi in cui lo smog appare più intenso. Così Antonello Pasini. Poi abbiamo lì il processo Regeni, oggi udienza in corte d'assise. Regeni via al processo anche al Sisi e Renzi nella lista dei testimoni. Dopo la decisione della Consulta parte il nuovo procedimento a carico degli 007 egiziani. E per il resto mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda le cronache nazionali. Le cronache romane le leggiamo più tardi. Giusto una segnalazione, anzi due segnalazioni, scusate, dall'economia per l'Unione Europea, che indaga su TikTok a proposito di quanto si diceva in Gran Bretagna. Rischia un'ammenda fino al 6% del fatturato. Il social può minare la salute dei minori, la sua difesa è che a meno di 13 anni non può entrare. Vabbè, qui siamo proprio su Pinocchio. Sì, teoricamente non può entrare chiunque abbia una vaga conoscenza del mondo under 13, purtroppo. Sa come vanno le cose, vanno anche che sotto i 13 anni forse uno dovrebbe evitare di avere proprio il cellulare, e lì TikTok c'entra poco, ma insomma la questione è lunga. E poi Paolo Di Paolo rievoca il trentennale dell'uscita del bellissimo libro di Antonio Tabucchi, sostiene Pereira, da cui poi un film che fu l'ultimo film di Marcello Mastroianni. Sostiene sempre Pereira, scrive Paolo Di Paolo. 30 anni fa usciva il romanzo di Antonio Tabucchi, che divenne un caso politico più che letterario. Beh, insomma, perché accusava la revanche fascista. Era un po' più complicato di così quel libro. È anche un po' più bello, a dire il vero. Comunque, ricordiamolo, chi magari non l'avesse preso in mano all'epoca, c'è gente che non era nata, fa sicuramente un buon affare a leggerlo o a rileggerlo. Poi abbiamo il Manifesto, qui si apre, invece si continua a aprire sul Medio Oriente. Ramadan alle porte, scrive Chiara Cruciati, Al-Aqsa vietato, Bibi accende la tensione. Il premier israeliano e il ministro Ben Gvir non ascoltano i servizi e si preparano a ulteriori restrizioni sulla spianata delle moschee. Intanto il Consiglio degli Affari Esteri europeo a vuoto, l'Unione Europea bloccata sulle sanzioni ai coloni, vota solo la missione contro gli Houthi. Budapest contraria. Spagna e Irlanda premono per iniziative concrete. E poi abbiamo il nuovo procedimento all'AIA. I giudici della Corte Internazionale di Giustizia ascolteranno ben 52 paesi. Sul banco degli imputati ora c'è l'occupazione israeliana e ancora la crisi diplomatica fra Brasile e Israele. Il leader brasiliano aveva accostato il genocidio a Gaza a E. Hitler. L'ira di Tel Aviv contro Lula qui è persona non grata, strigliato davanti allo Yad Vashem, l'ambasciatore del Brasile che viene richiamato in patria. Stando in Etiopia, disse a Beba, Lula, già che c'era, poteva spendere anche qualche parolina per un'altra strage, questa ancora più terrificante, quella avvenuta che continua a venire nel Tigray, ma evidentemente lì le ragioni di politica internazionale erano diverse. E comunque si procede tristemente con le guerre e l'Ucraina, trincee in mezzo alle macerie, la nuova roccaforte ucraina, qui a parlare ovviamente Sabato Angeli, il viaggio a Kramatorsk, l'ultima barriera del Donetsk ucraino dopo il ritiro da Avdiivka. Quindi a proposito di sondaggi elettorali che vanno presi per quello che contano, cioè poco, l'edizione della scorsa settimana di Radio Euskadi, fra le altre cose, vi avevamo parlato delle elezioni in Galizia che si sarebbero dovute tenere da lì a pochi giorni. La Galizia, la regione di Santiago de Compostela, per capirci, è una storica roccaforte della destra spagnola. Il Partito Popolare vince qui da sempre. Francisco Franco era gallego, gallieghi sono stati alcuni fra i principali esponenti del Partito Popolare e gallego è l'attuale segretario del Partito Popolare. Insomma, i sondaggi davano sconfitto addirittura il Partito Popolare qui in casa, sarebbe stata una cosa epocale. Come diciamo, per la sinistra perdere l'Emilia Romagna o per la Lega perdere la Lombardia, insomma siamo su questi livelli. Alla fine si è votato e in realtà le elezioni hanno confermato il precedente governo. In Galizia il Partito Popolare si riconferma, la sinistra ha fatto flop, e ha perso qualche voto il Partito Popolare, ma insomma ha tenuto. Interessante notare come siano andati malissimo sia Vox, sia l'ultradestra di Vox, che in una regione diciamo elettoralmente schierata molto a destra non è riuscita a raggiungere neanche il 5% dei voti, la soglia per entrare in Parlamento. E neanche la sinistra di Sumar, che in qualche modo è l'erede di Podemos, è qui arrivata sotto il 2%. Comunque, situazione particolare, ma all'interno della geografia politica spagnola, ma sicuramente è significativa. Poi abbiamo la notizia, anzi il reportage che oggi il Manifesto mette in prima pagina, incurabili, sanità, 12 regioni sotto il livello minimo, drammatico report del Ministero, gli standard essenziali di assistenza garantiti solo in 8 su 20, le principali carenze nella prevenzione. E poi abbiamo le commemorazioni di Cutro, l'Olanda blocca 14 superstiti afghani, l'appello ai governi italiano e tedesco, fateci tornare in Italia per le commemorazioni a un anno dal naufragio. E, sempre dall'Italia, il cantiere Esselunga, troppa fretta di finirlo, in un video la prova visibile una rottura su un angolo del secondo e ultimo piano, i vigili del fuoco ancora alla ricerca del quinto operaio morto. Domani 2 ore di sciopero di edili e meccanici. Landini e Bombardieri saranno a Firenze. E infine da Taranto Massimo Franchi esulta per il governo che finalmente chiude l'era Mittal, aggiorni il commissario, Mapelli in pole position, Fiom e Wilm, serve una svolta subito. Poi nella pagina delle culture abbiamo, come detto, Guido Calderon che intervista Sergei Bondarenko sulle tattiche dei dissidenti per la nuova resistenza nella Russia di Putin. Nella pagina successiva Luca Cocci ci parla di Roberto Sardelli, la semplicità di osservare e attraversare il mondo con gli ultimi, 5 anni dalla morte di Don Roberto Sardelli, fra i protagonisti, scrive Cocci, della stagione di quella contestazione cattolica che voleva una chiesa più evangelica e meno compromessa con il potere. Animatore a Roma, fra le baracche dell'acquedotto Felice, di una straordinaria esperienza di base che ha mescolato e tenuto insieme evangelio e scelta di classe, pedagogia della liberazione e lotta per la casa. La presentazione di questo libro, Omelia di un prete periferico, questo pomeriggio alla cooperativa Agricoltura Nuova alle 18. E poi che cos'altro? Direi che possiamo chiudere qui. Non scordandoci però l'intervento di Fulvio Vassallo Paleologo, che a pagina 15 invita, dopo il pronunciamento della Cassazione, a riconsiderare il memorandum Italia-Libia. Allora, 9.33, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta con la lettura dei giornali. Dal Manifesto passiamo ad Avvenire, che oggi apre con le questioni relative al lavoro. Questioni relative al lavoro che oggi sono principalmente due: ancora la strage di Firenze da un lato, dall'altro il futuro dell'Ilva di Taranto. A pagina 2, da Firenze, nuove regole su cantieri e lavoratori, il pressing sul governo in vista del decreto. C'è un po' tutta la cronaca anche del dibattito, che è tutto un dibattito però giuridico, per carità, sacrosanto, ma poi se diciamo sul campo non si mettono le misure e le risorse necessarie, finiscono per essere discorsi assolutamente teorici. Comunque c'è un nuovo pacchetto di misure in arrivo in Consiglio dei Ministri, soprattutto la questione che viene affrontata è quella dei subappalti cosiddetti a cascata, e poi diciamo, la cronaca della situazione. Nel cantiere c'erano diverse criticità che però non sono state visionate da nessuno, e ripeto, stiamo parlando di un cantiere enorme, ecco, proprio uno di quelli che in apparenza uno penserebbe essere fra i più monitorati. Comunque la polizia ha acquisito i documenti dell'azienda produttrice della trave che ha ceduto, ci sarà l'inchiesta, ma insomma storie che ai noi ben si conoscono. Nel frattempo non si sono fermati gli incidenti. Ad Afragola, in provincia di Napoli, un 35enne è precipitato durante alcuni lavori di ristrutturazione, è morto. Da Pisa invece due feriti in una ditta della zona industriale di Fornacette, e questi sono insomma i casi più gravi, ovviamente. Da Taranto, nella pagina successiva, all'ex Ilva arrivano i commissari al tavolo con i sindacati e l'indotto. Il governo ha comunicato la decisione di procedere con l'amministrazione straordinaria. La guida sarà messa una persona che conosce bene l'azienda, ci viene assicurato. La Mittalla promette battaglia, ci riserviamo tutti i diritti. La strada intrapresa dall'esecutivo prevale sul concordato a cui puntavano gli indiani. Ora si aprirà una gara per trovare nuovi investitori pronti a rilanciare l'impianto. C'è un reportage dalla città, la disperazione degli indotti, imprenditori e dipendenti che chiedono di sopravvivere. Rischiano di evaporare circa 140 milioni di euro di debiti verso i fornitori che ora temono la chiusura. E poi c'è un'intervista a Romeo Salvatore, ricercatore all'Università di Tor Vergata, autore del libro L'acciaio in fumo, l'Ilva di Taranto dal 1945 a oggi, che nota: la proprietà degli impianti è un problema, sono sotto sequestro, sarà difficile trovare un nuovo socio. Quindi abbiamo due pagine dedicate a Navalny, con le parole di Yulia Navalnaya e i fischi per la Lega nella piazza del Campidoglio. Ancora le cronache dal conflitto medio orientale, come lo definisce Avvenire: entro il 10 marzo gli ostaggi o Rafa, e Israele colpisce in profondità in Libano. Con l'inizio del Ramadan a Gerusalemme sarà limitato l'accesso degli arabi alla spianata delle moschee. Trovato un video di ottobre con i fratellini Bibash a Gaza. E poi c'è un piccolo approfondimento sulla cyberguerra. Su tutti i fronti si muovono le squadre dei pirati informatici, invisibile, segreta e totale, l'esplosione della cyber war. L'attenzione è oggi massima perché siamo in una terza fase del conflitto tutto poliforme e più sofisticata, le unità digitali schierate per sabotare gli avversari. Poi dall'Italia la fiera di Verona, a Verona la fiera abbassa le armi, patto tra associazioni e giunta, chiuso i battenti, EOS, evento espositivo su caccia, pesca e tiro sportivo, si è cercato di attenuare gli eccessi di propaganda sulla legittima difesa visti a Vicenza e Brescia, intesa fra società civile e sindaco Tommasi. Poi abbiamo... di nuovo, per quanto riguarda le questioni migratorie, il braccio di ferro sui migranti nel Regno Unito, l'ONU boccia le deportazioni in Ruanda, il commissario Turk sul piano di Rishi Sunak si rischia di infliggere un duro colpo ai diritti umani, la legge è bloccata dalla Corte Europea e ora in fase di approvazione alla Camera dei Lord. E che cos'altro da segnalare? E per quanto riguarda l'economia, il boom indiano, con l'India che è pronta a diventare la locomotiva d'Asia, e qui siamo a pagina 13, il PIL è diretto verso un più 7% quest'anno, spinto da investimenti pubblici e accelerazione del settore dei servizi. La frenata della Cina, i rapporti tesi tra Pechino e Occidente, scrive Stefano Vecchia, cambiano volto agli equilibri dell'area. E mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda le cronache di Avvenire. Nella sezione, chiudiamo però nella sezione della cultura con il con i grandissimi Israel e Isaac Singer. Se ne scrive a pagina 20, Singer in ascolto delle voci sovietiche, con la nuova Russia, reso conto di un viaggio del 1926 per conto di una rivista Yiddish, prosegue la riscoperta di Israel Singer, fratello del Nobel Isaac. Diversamente da altri visitatori dell'URSS, un genere allora in voga come Gide o Steinbach, non era estraneo a lingua e luoghi, capì l'idolatria del regime, non la questione ebraica. E nella stessa pagina, sempre per rimanere a quegli anni, si parla di quando l'FBI mise il grande poeta indiano Khalil Gibran nel mirino nella caccia al bolscevico dopo il 1917. Qui si parla di un saggio di Francesco Medici basato sui documenti dell'epoca. Con questo possiamo chiudere anche la lettura di Avvenire. Chiudiamo le testate nazionali con il Messaggero che apre con il Campidoglio, con la piazza bipartisan del Campidoglio, forse non del tutto bipartisan, visti i fischi al capogruppo leghista in Senato Romeo, ma su questi diciamo il Messaggero sorvola abbastanza. Poi abbiamo le elezioni in Sardegna, dove la candidata di PD e 5 Stelle Alessandra Todde ha fatto sapere che non preferisce che i due leader nazionali, sia Conte sia la Schlein, non partecipino non siano sul palco con lei. E si parla poi di un possibile accordo fra Stellantis e la cinese Leap Motor, bisogna capire però quanto c'è di vero e quanto diciamo di gossip in tutto questo. Comunque a pagina 6 il Messaggero scrive: Stellantis apre ai cinesi la fabbrica di Mirafiori, l'ipotesi di Leap Motor. Nello stabilimento potrebbero essere assemblate 150.000 vetture low cost Abbiamo una partnership con il gruppo di Anzu, ha dichiarato l'amministratore delegato Tavares. Vediamo i costi. Ovviamente tutti preoccupati per l'occupazione. E poi, diciamo, per il resto abbiamo letto le cose, le altre questioni le abbiamo lette più o meno dappertutto. Chiudiamo a questo punto con le cronache di Roma e cominciamo proprio dal Messaggero, che apre con l'emergenza babysitter, sono introvabili. Nel 2023 a Roma le domande aumentate del 104%, genitori, lavoratori e sempre meno nonni a disposizione per aiutare a seguire i nipoti. Immagino sia, come al solito, anche un problema di compensi, ma di questo, diciamo, si parla meno. Poi i mestieri scomparsi, dal fabbro al calzolaio, grandi classici. Ah, e poi a proposito dei grandi classici, ritorna il tram Termini Vaticano, per cui sono stati dati ormai tutti gli ok, e la crociata del Messaggero sembrava essere terminata, invece no, oggi la ritroviamo a pagina 43, tram Termini Vaticano, l'altolà delle belle arti, la soprintendente Porro, falso che sia stato dato il via libera al progetto. E vabbè, ritorniamo un po' dove siamo sempre stati nel corso degli ultimi mesi. E ancora abbiamo l'emergenza baby gang dal Pigneto al Tiburtino, un'aggressione a un 21enne a Trinità dei Monti qualche giorno fa, da condannare sicuramente. Dopodiché, appunto, verrebbe un po' da fare il boomer e raccontare un tempo in cui, diciamo, a Trinità dei Monti non ce n'era una al mese, ce n'era una al minuto. Ma vabbè, anche questi sono discorsi un po' sciocchi quelli che faccio, per cui possiamo andare oltre e passare a altre cronache romane, anche se non so quanto di meglio possiamo andare. La pure Repubblica parla della decadenza delle botteghe. Cosa sono le botteghe? Non si capisce bene. Qui andiamo tra Via Renula e Largo di Torre Argentina, dove non si contano i negozi in via di chiusura. Vabbè, e poi la delibera del comune sul co-housing, questo forse è un po' più interessante. Pagina 4, fuga dalla solitudine e la convivenza come atto sociale. Il 30% di coloro che sono in attesa di una casa è da solo. Una delibera del comune favorisce la condivisione degli alloggi. E poi pure qui abbiamo l'emergenza baby gang. Mi pare di capire che il grosso problema sia che ci sono dei ragazzini che stanno troppo a Piazza di Spagna, invece dovrebbero andare da altre parti, insomma, più periferiche. Il senso mi pare sia grosso modo questo. Ma se ne parla da quando ha aperto la maledetta stazione metro di Piazza di Spagna e decine di migliaia di giovani e meno giovani provenienti dalle periferie in un batter d'occhio sono potuti arrivare nel centro del centro. E poi anche il Corriere della Sera su questi temi, qui insomma, un po' più in generale, anche un po' più serio, alcol e malamovide, il prefetto decide la stretta, più controlli nel weekend. E poi basta anche per il Corriere, vabbè, 9:48 con delle cronache romane, come dire, non particolarmente appariscenti. Possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 8, brevissima pausa musicale, poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.